Continuiamo la lettura del capitolo 6, dal versetto 30 a 50. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai, perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Intanto i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. È un po' lungo questo brano, ma sono stato obbligato a farlo lungo perché sennò non lo finiamo questo capitolo. Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? Perché vediamo, cioè questi giudei sono convinti che per credere bisogna vedere. E per loro i segni non bastano, quello del giorno prima, della moltiplicazione dei pani, non bastava, come se non l'avessero visto. Perché quando uno vuol credere a quel che vede, non vede mai abbastanza. Perché subito dopo ci vuole qualche cos'altro. Quando uno non è disposto a cambiare il proprio atteggiamento interiore, non vede mai a sufficienza. Non ci sono segni e prodigi bastanti, perché la ragione dell'uomo non sarà mai contenta, sarà sempre insoddisfatta. Perché vedendo possiamo crederti. Qui c'è sotto ancora un modo di concepire la fede come la conclusione di un ragionamento. La fede è qualcosa che costruisco io. Se vedo, credo. Se vedo quel che dico io, allora credo. Cioè è qualcosa che faccio io in seguito a un ragionamento che io mi sono fatto. La stessa cosa farà anche Tommaso. Se non vedo, se non metto il dito, non crederò. È un modo di pensare la fede abbastanza comune, anzi è l'unico modo che gli uomini hanno di pensare la fede, ma non è questa la fede. La vera fede non è conclusione di un ragionamento e non è opera dell'uomo, perché allora non sarebbe amore. E quindi quel tipo di fede lì non incontrerebbe Dio, che è amore. La fede invece è qualche cos'altro. Questo tipo di fede è un voler essere costretti dall'evidenza di un qualcosa di straordinario per dar fiducia, ma quella fiducia che si è costretti a dare non è amore, quindi non è rapporto di vera fiducia, non è libertà. I nostri padri, continuano i giudei, i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto. Essi si rifanno al passato, non hanno occhi per vedere quello che Dio fa oggi, guardano all'esperienza degli uomini, mentre Gesù guarda continuamente al Padre. Essi dicono i nostri padri, noi restiamo attaccati alle nostre tradizioni, non sono capaci quindi di vedere l'opera di Dio che agisce continuamente. Gesù si rifà invece al Padre, quel Padre da cui anche i padri hanno ricevuto la vita e da cui i padri hanno ricevuto il significato della loro esperienza e il premio della loro fede. Hanno mangiato la manna nel deserto. Come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Perché questi giudei dicono così? Perché il Messia veniva atteso, ai tempi di Gesù anche, come uno che dà una nuova manna, un'altra manna. Ma naturalmente loro pensavano ancora una manna uguale, non un'altra, una nuova manna. E allora Gesù risponde, in verità, cioè fa un nuovo giuramento, un'affermazione solenne. Mosè non vi ha dato il pane dal cielo, oppure non Mosè vi ha dato il pane dal cielo. Mosè non vi ha dato un pane dal cielo, perché quello che vi ha dato Mosè, cioè la manna, era un pane che serviva per tirare avanti su questa terra, quindi non è un pane dal cielo. Era un pane che serviva per la sussistenza terrena. E poi, non Mosè, cioè anche quello che serviva per la sussistenza terrena non era mica stato Mosè a darvelo, ve l'ha dato il Padre. Anche quello era dono del Padre. Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. È mio Padre che vi dà il pane dal cielo. Il pane dal cielo è un pane superiore alla manna, a qualunque altro pane, perché è quel pane che non dipende dalla terra, che non è costruito sulla terra, quel pane che non va a finire nello stomaco, è il pane dal cielo, quello che tiene la tua vita nei cieli, che tiene la tua vita in rapporto con Dio, che tiene la tua vita viva nel cuore di Dio. Il pane dal cielo, il pane di Dio, è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Dà la vita al mondo. Dare la vita, abbiamo visto nei brani precedenti, era una delle caratteristiche dell'opera di Dio, dell'azione continua di Dio. Il pane che viene dal cielo quindi porta a compimento quello che Dio vuol fare, cioè dare la vita. Quindi dimostra l'amore di Dio come padre che dà la vita. Dacci sempre questo pane, gli dicono, dacci. E questa domanda è come dire, beh, Signore, allora tocca a te. Dacci sempre questo pane, fa tu, daccelo tu, già che c'è. Cioè, se non capiscono che sono loro che devono in qualche modo cambiare qualcosa. E allora Gesù, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più pane e chi crede in me non avrà più sete. Io sono il pane della vita. Gesù si rivela come il nutrimento di Dio, presenza di Dio che nutre. Io sono il nome di Dio. Il pane, il nutrimento della vita, per tenersi in rapporto col Padre. Ed è un pane quindi che c'è già, è già dato. Quindi a questa domanda, dacci questo pane, eccolo, non tocca a me, tocca a voi adesso assimilare questo pane, perché questo pane c'è. Voi dovete accoglierlo, mangiarlo. Chi mangia di me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Queste parole sono come quelle che Gesù aveva già detto alla Samaritana. Chi beve di quest'acqua non avrà più sete, chi viene a me non ha più fame. E sono parole che sono l'opposto di quello che c'era nel libro del Siracide, dove era scritto chi mangia di me avrà ancora fame, perché era della legge che si diceva così, il modo di vivere secondo la legge. Invece il modo di vivere secondo l'amore, come mostra Gesù, è un modo di vivere che sazia. La fedeltà alla legge lascia insoddisfatti, la fedeltà a Gesù riempie e sazia. Cosa vuol dire questo? Mi pare che l'ho già detto in altre occasioni. Vivere secondo la legge vuol dire in fondo cercare la propria perfezione, cercare di essere a posto, cercare di non sbagliare mai, di essere bravi. Ma questo è un atteggiamento egocentrico. Io godo che non ho mai sbagliato. Posso vantarmi di essere ubbidiente a tutte le leggi. Posso vantarmi. Così Dio serve, la legge di Dio serve per il mio amor proprio. E in questa situazione io posso diventare superbo, posso inorgoglirmi, posso diventare Lucifero. Proprio ubbidendo, come i farisei, che ubbidivano alla legge ma restava in loro la superbia, l'orgoglio, anzi, cresceva, e cresceva il giudizio contro gli altri. E questa non è la vita di Dio, questo non è lo Spirito Santo. Invece vivere mangiando di Gesù e bevendo di Lui, cosa vuol dire? Credendo in Lui. Vuol dire vivere donandosi. Donandosi a Gesù. Fidandosi di Lui, affidandosi a Lui. E questo modo di vivere è un modo di vivere che completa la nostra vita, perché la fa diventare amore, la fa diventare dono. e quando io divento dono, divento amore, allora assomiglio al Padre, che è amore che si dona. Allora sono partecipe della vita di Dio, che è amore che si dona, che si offre. Addirittura si può dire che allora entriamo in un rapporto così stretto da essere chiamati anche noi dei, se per Dio intendiamo il Padre, colui che si dona, che dona la vita, che si offre. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Essi desiderano un dono, desiderano avere qualcosa, dacci questo pane. Vogliono avere qualcosa, ma non accettano di avere un rapporto, di entrare in confidenza. Non accettano di consegnare la vita, di amare in fondo. Mi avete visto e non credete. Quindi in fondo non serve neanche vedere Gesù, ma invece ascoltare e entrare in un rapporto di vita con Lui. Conoscere Gesù e conoscere Dio non è come conoscere un oggetto, un qualcosa, ma è impegnare la vita con la sua presenza, con Lui. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, o giunge a me, e colui che viene a me non lo respingerò, se non lo caccio fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Chi giunge a Gesù può star tranquillo, quindi, perché tutto ciò che il Padre mi dà giunge a me. Quindi chi è con Gesù è nella volontà di Dio, è ubbidiente al Padre. Chi giunge a credere in Gesù, a vivere in comunione con Lui, sta adesso nella volontà di Dio. Può star tranquillo, e può star tranquillo anche per un altro motivo: non lo respingerò, quindi non c'è pericolo che si trovi sulla strada. Non c'è pericolo che si trovi di nuovo solo. Chi giunge a me è arrivato ed è arrivato per sempre. Chi rimane con me. Gesù non respinge, non caccia via nessuno dal rapporto con Lui, dalla comunione, dalla comunità. Perché sono disceso dal cielo, cioè sono qui, non per fare la mia volontà, non per realizzare un qualcosa di mio, ma per realizzare quello che la volontà di colui che mi ha mandato, e quella volontà la conosciamo, è una volontà di salvezza. La Bibbia la continua a ripetere, come abbiamo già visto. Ecco, è bello vedere come Gesù si sente sempre colui che è mandato, colui che realizza le intenzioni del Padre. È un modo di vivere questo, di sentirsi mandato, di star nell'obbedienza, un modo di vivere che fa rimanere nell'amore, che lascia la vita sempre da una parte nella serenità e nella pace, nell'umiltà, ma anche in un amore sicuro, fermo, vero. E così dovrebbe vivere ogni cristiano, come un mandato. Gesù ha detto: io mando voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E voi ve lo sentite dire tutti i giorni quando andate a messa: andate in pace. Quell'andate non vuol dire fuori, che tanto adesso chiudiamo le porte. È il mandato: andate. E dovunque noi siamo possiamo star tranquilli, siamo qui, mandati dal Padre, facciamo la sua volontà, viviamo secondo il suo cuore. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, che non perda nulla. Quindi Gesù sarà sempre vigilante, attento, ha anche questo compito. Il Signore, noi l'abbiamo visto, che quando i suoi lo hanno abbandonato, lui non doveva perderli, e ha camminato sul mare per incontrarli e per riprenderli. La nostra fedeltà al Signore, quindi, la possiamo vedere come opera dell'obbedienza, della vigilanza di Gesù. Se noi siamo fedeli e perseveranti, è perché Lui non ci perde. Non possiamo proprio vantarci mai, né quando cominciamo a credere e nemmeno quando continuiamo a credere nel Signore, perché è Lui che non ci perde. Questa è la volontà, che io non perda nulla, ma lo risusciti, cioè gli dia vita nuova, gli dia una nuova dimensione di vita, quindi lo Spirito Santo, nell'ultimo giorno. E qui l'ultimo giorno, la Marta, sorella di Maria, lo intenderà come è descritto nel capitolo 11, sempre di Giovanni, come il giorno ultimissimo del giudizio, cioè quando il mondo non ci sarà più, alla fine del mondo. Però Gesù non accetta quell'interpretazione di Marta. Non è quello l'ultimo giorno. Non aspettiamo il giudizio. Qual è l'ultimo giorno? L'ultimo giorno di Gesù è il giorno in cui Lui porta a compimento tutto, porta a compimento le Scritture, il giorno in cui Lui completa la sua offerta al Padre, è il suo ultimo giorno, quindi il giorno della sua morte, che è il giorno in cui l'opera di Dio, la creazione dell'uomo viene completata, perché è il giorno in cui viene dato lo Spirito Santo agli uomini. Quindi è il giorno della morte di Gesù, quando egli può entrare nel riposo col Padre. In quel giorno Gesù si risuscita, nel giorno in cui lui muore, noi veniamo risuscitati. Nel giorno in cui lui si offre al Padre, noi riceviamo lo Spirito Santo. Bisogna che io me ne vada, aveva detto Gesù ai suoi discepoli, dirà nell'ultima cena, bisogna, se no non viene a voi il Consolatore. Quindi il giorno della morte di Gesù è l'ultimo giorno. Da quel momento l'opera di Dio è compiuta, l'amore di Dio è donato del tutto. L'opera della creazione, della redenzione, della salvezza dell'uomo è completata, quello è l'ultimo giorno. E noi stiamo vivendo continuamente in quest'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo è il disegno del Padre mio, la volontà, cioè il suo amore per gli uomini, che conosciamo dalle Scritture, si realizza così, che chiunque vede il Figlio. Ricordate, Gesù aveva già parlato a Nicodemo che sarà innalzato il Figlio dell'uomo, perché lo vedano come nel deserto il popolo mosso dai serpenti doveva vedere il serpente sull'asta per essere salvato. Chiunque vede il Figlio e crede in Lui e stabilisce un rapporto d'amore con Lui abbia la vita eterna. Quindi l'amore del Padre, la volontà del Padre, il disegno del Padre passa per il Figlio. Vediamo qui ancora una volta come Gesù mostra l'unità di Dio. Padre e Figlio sono una comunione, un unico cuore che dona lo Spirito, che vuole attirare nella sua comunione, nel suo modo di vita, vuole attirare tutti gli uomini. Chi crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciti nell'ultimo giorno. Intanto i giudei mormoravano di lui, lo criticavano, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. Lo criticavano, non capivano questo linguaggio, non volevano accettare un pane così da una parte così facile, dall'altra così impegnativo. Facile perché c'è già, non occorre fare niente, impegnativo perché richiede mettersi in rapporto con Lui, compromettersi con la Sua presenza. E in che modo lo criticavano o mormoravano? Dicendo: costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Quindi che cos'è che impedisce a loro di accogliere Gesù e di credere in Lui? Che cos'è che impedisce in loro il discernimento spirituale? Il discernere l'opera di Dio e la parola di Dio in Gesù, che cosa lo impedisce? Che cosa fa da scandalo? Quello che essi sanno, quello che essi sanno già. Sanno che è il figlio di Giuseppe, basta, loro non valutano più niente altro, non sono attenti a quello che Dio può fare qualcosa anche attraverso una persona conosciuta. Quindi sono attenti all'uomo, non sono attenti a Dio. Così lo criticavano, mormoravano: come può dunque dire sono disceso dal cielo? E Gesù: non mormorate tra di voi. Gesù non risponde come mai lui che è figlio di Giuseppe può essere il pane di Dio. Non mormorate tra di voi, cioè non criticate tra di voi, come dire voi non avete le risposte da darvi, voi non siete capaci di rispondervi alle vostre domande, quindi è inutile che voi discutiate tra di voi, la risposta dovete cercarla in alto, dovete cercarla da Dio, dovete trovarla, forse la trovate nel vostro cuore se siete attenti a Lui, non tra di voi come durante gli esercizi. Niente chiacchiere tra di voi, non viene allora la risposta di Dio alla vostra vita. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Quindi, chiacchierando tra di voi, discutendo, mormorando, criticando tra di voi, non vi aiutate ad accogliere le cose di Dio, perché è Lui, il Padre, direttamente che attira a me e quindi che fa capire e che fa accogliere al cuore dell'uomo la persona di Gesù. È un'azione di Dio l'andare a Gesù, è dono di Dio, dono che si riceve e quindi un dono che può ricevere chi è umile, chi si lascia fare da Dio, chi crede che Dio può cambiarlo, può intervenire nella sua vita. Non è un'opera di convinzione, di ragionamento, di discussione. Allora questa parola di Gesù però è anche molto bella, ancora come quella che abbiamo visto nel brano precedente. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Cosa vuol dire allora? Che il cristiano credente, colui che crede, che ha una bella fede, non può cedere alla tentazione dell'orgoglio, di vantarsi della propria fede, di dire io sì che credo. No, è opera di Dio, è il Padre che ti attira a Gesù. E il cristiano che crede non può cedere neanche all'altra tentazione conseguente a questa, che è quella di giudicare gli altri, di condannare chi non crede, di guardar male uno che non crede. Un cristiano non può. È opera di Dio, è il Padre che attira. E se io giudico uno che non credo, è anzitutto non riconoscere che la fede è dono di Dio. E se riconosco che la fede è dono di Dio e giudico uno che non crede, lo condanno, allora in qualche modo condanno Dio, che non gli ha dato la fede. E mi metto fuori di lui, perché quando condanno o giudico non sono più nel cuore del Padre che vuole la salvezza e che ama, sono fuori. E quindi non vedo nemmeno bene i misteri di Dio, se sono fuori di lui. Invece il cristiano cosa farà? Diventa, da una parte, vedendo chi non crede, diventa intercessore, pregherà per loro, e diventerà un testimone, si impegnerà ancora di più, come abbiamo già visto. E pensando alla propria fede come dono, sarà molto umile e sarà sempre nell'atteggiamento di chi dice abbi pietà di me, Signore. Perché se tu non continui a darmi la fede, io vado fuori subito. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, io lo risusciterò. Anche la risurrezione, cioè ricevere la vita nuova, la vita di Dio, lo Spirito Santo, non è frutto della nostra opera, non è frutto della nostra bontà, delle nostre buone azioni, della nostra osservanza dei comandamenti, ma è dono. Io lo risusciterò, io. La risurrezione è dono, soltanto dono. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Sono profezie che si trovano non proprio precise a queste, ma quasi, in Isaia, capitolo 54, versetto 13, e in Geremia 31, 33. Tutti saranno ammaestrati da Dio. Dio stesso si fa maestro di coloro che credono in Gesù. Dio insegna ad aderire a Gesù, insegna a diventare figli per il Padre. Quindi per noi sarà importante lasciarci istruire da Dio. E possiamo accogliere questo ammaestramento di Dio, la sua istruzione, se non abbiamo già dei nostri interessi, perché se abbiamo dei nostri interessi, delle cose da difendere, allora l'insegnamento di Dio non arriva al nostro cuore. A Dio ci dobbiamo presentare liberi perché possa insegnarci quello che vuole Lui, possa ammaestrarci come vuole Lui, e Lui ci ammaestrerà a diventare una cosa sola col suo Figlio, con Gesù. Chiunque ha udito dal Padre e imparato da Lui, viene a me. Ecco che chi è in ascolto del Padre non può fare a meno di andare a Gesù. Chi ubbidisce, ascolta e ubbidisce, arriva a Gesù. Viene a me. E dice anche qui, questo chiunque non esclude nessuno. Quindi sia ebrei che pagani. Chiunque. Gesù aveva incontrato l'ufficiale del re, che probabilmente era un pagano, i samaritani. Chiunque ha udito il Padre e imparato da lui, non chi ha udito Dio, un Dio qualunque, ma il Padre e imparato da lui, viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Nessuno ha visto il Padre, quindi non preoccupatevi, non occorre vedere, non occorre avere delle esperienze particolari, dirette, che potrebbero diventare anche quelle tentazioni d'orgoglio. Io ho visto, io sì, tu no. Non occorre vedere, nessuno ha visto il Padre. E non è necessario. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Gesù l'ha visto il Padre. E quindi a noi basta credere in Gesù. Chi crede ha la vita eterna. Ci basta credere in Lui e giungiamo alla vita. Quindi questo vale per quei discepoli che crederanno alla parola di quelli che hai mandato. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Basta ascoltare la voce di Gesù, anche se la parola di Gesù arriva attraverso la voce dei discepoli suoi, dei suoi apostoli. Chi crede alla vita eterna? Gesù continua a ripetere questo concetto, non occorre fare qualcosa, ma la vita eterna consiste in questa adesione, in questa comunione di vita con Lui. Chi crede? Sia buoni che cattivi, sia ebrei che pagani, chi crede, chi sta via ad avere un rapporto d'amore, di intimità con Gesù. Io sono il pane della vita quindi più della manna, perché chi ha mangiato la manna è morto, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, sono morti, quindi quello non era il pane della vita. Io sono il pane della vita. E questa parola ci lascia intuire come non dobbiamo cercare niente altro, né per noi e nemmeno da dare agli altri, perché se diamo agli altri qualcos'altro, imbroghiamo. Io sono il pane della vita. Lui è il pane che possiamo ricevere, Lui è l'unico pane che noi possiamo offrire se non vogliamo imbrogliare. I padri vostri morirono, hanno mangiato la manna. E la loro morte, beh, la morte non è un gran male, ma il male è che non sono entrati nella terra promessa. E perché non sono entrati nella terra promessa, anche se hanno mangiato la manna? Perché non hanno ascoltato, cioè non hanno creduto. Ecco perciò come la fede è indispensabile alla vita e alla vita eterna. Per entrare nella vita, per incontrare il Padre, già ora, è necessario questo pane. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Chi mangia questo pane non fa fallimento. Chi mangia questo pane può godere, può entrare nella vita di Dio, cioè nel suo riposo. Come dice il Salmo 95, entreranno nel mio riposo. Il Salmo dice, non hanno ascoltato e perciò non sono entrati nel mio riposo. Invece chi ascolta entra nel riposo, entra nel sabato di Dio. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Ringraziamo il Signore ancora di queste sue parole che ci illuminano sul nostro aderire sempre più deciso e profondo a Lui, in modo che la nostra vita sia orientata soltanto a Lui, come l'unico centro di tutto. Benediciamo il Signore.
Benediciamo.